sa. Prova. Ciao a tutti, siamo tornate.
Un po' morte.
Sì, insomma, siamo distrutta. Stanchine. Questo periodo, ne stavamo parlando prima che iniziasse la sigla, questo periodo così di passaggio tra l'inverno e la primavera, che c'è il sole, ma c'è freschino, detto ciò, è un periodo di sonnolenza, non si è addormentato costantemente, come se non avessi mai dormito abbastanza.
Io ieri sono andata a letto presto, veramente presto, e ho dormito tanto, mi sono svegliata tipo alle 8:30, 8:15. Raga, sonno.
Sono andata a letto verso mezzanotte, mi sono svegliata anch'io alle 8:30 circa, quindi mi sono fatta almeno 7 ore di sonno, me le sono fatta.
Infatti,
tra
perché basta.
Prima che ti addormenti e tutto quanto, no? Cioè io mi ricordo che ho spento il telefono, l'ho messo via verso mezzanotte, quindi massimo verso mezzanotte e un quarto mi sono addormentata, perché io sono quel tipo di persona che basta che appoggi la testa sul cuscino.
No,
ed è andata.
No, io non. Allora, io non, solitamente non sono così, perché io penso tanto la sera, cioè lì a letto inizio a pensare, ma penso a cose assurde, e quindi sono lì che sono stanca fisicamente, ma non riesco ad addormentarmi perché c'è la mente che va tipo macchina montaggio.
Ah, vabbè, succede anche a me questo.
E quindi ci metto tantissimo a dormire. Però ieri io mi sono addormentata subito, perché io mi sono resa conto che tipo verso le 10:30 ero col telefono in mano ed ero lì già con gli occhi che si chiudevano. Ho detto, perfetto, adesso chiudo tutto, dormo. Mi sono addormentata, però sono stanca, morta.
Piccola pizza patatina.
Ti giuro, voglio essere sul letto adesso sotto le coperte e dormire.
Vabbè. Detto ciò, di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di un caso che non è azzeccato, perché è un caso complesso, grande, che va avanti fino ad oggi, perché
L'hanno riaperto.
Sì, perché era stato archiviato, poi quest'anno è stato riaperto.
Perché il fratello ha cagato il cazzo abbastanza.
E non è giornata, onestamente, perché è troppo difficile.
Vabbè, se voi non ne parliamo, cioè stiamo qua e diciamo parliamo. I nostri problemi, per me va bene lo stesso.
Sessione terapeutica. Parliamo della sparizione di Manuela Orlandi, avvenuta nell'83, ragazzi.
22 giugno 83.
Una ragazza bravissima che aveva delle doti musicali incredibili.
Non era tanto brava
a scuola, però
era molto, cioè suonava pianoforte, flauto, solfeggio e canto.
C'era
a scuola di musica tutta la settimana.
Faceva di tutto. Si tratta di uno dei casi più celebri irrisolti della storia italiana,
anche
vaticana.
Perché, sì, esatto, anche perché lei era uno dei pochi cittadini del Vaticano.
Già.
Cioè lei era proprio cittadina del Vaticano, perché suo papà lavorava
lì.
Sì, e lui si occupava dello schedule, delle
commesso della prefettura della casa pontificia.
Sì, praticamente si occupava degli incontri che il Papa avrebbe fatto. Che era il Papa Giovanni II, è sparita quando c'era Giovanni II, se mi sbaglio. Non mi ricordo, vabbè.
E niente, il suo caso avviene poi addirittura in contemporanea con la sparizione di un'altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio dell'83, quindi Ale. Allora, Emanuela Orlandi è nata a Roma il 14 gennaio del 68, è la penultima figlia di Ercole e Maria Pezzano. Abitavano nel Vaticano con i genitori e avevano altri 4 figli oltre a lei, Pietro, Natalina, Federica e Maria Cristina. Lei, Emanuela, nell'83 aveva appena finito il secondo anno del liceo scientifico presso Vittorio Emanuele II, però aveva 2 debiti, latino e non mi ricordo quale altra materia. Però
lei
mi fa
ha fatto il classico, sì. Non andava molto bene nelle lingue antiche, latino e greco mi sa.
No, fa scientifico, però fa il latino. Ah, francese e latino, lei faceva...
Ecco, delle lingue.
Allo scientifico lo scientifico con latino.
Che è quello tradizionale, perché quello con le scienze applicate adesso non c'è il latino,
senza.
è un po' più utile dello scientifico tradizionale, secondo me.
Non lo so, però io odio il latino, quindi sono di parte. E mi fa ridere...
Tu cosa hai fatto? Linguistico?
Io ho fatto linguistico e al biennio ho fatto latino. Al primo anno avevo un professore che ci lasciava copiare, cioè ci alzavamo proprio con la verifica da un banco all'altro. Al secondo anno l'hanno cambiato perché poverino era molto anziano. Mi sento in colpa d'aver copiato durante le sue verifiche. Ci è arrivata una prof che era molto. Era giovane, appena laureata in lettere.
Ah, quindi
Ed
voleva
era
far vedere
le prime.
che...
No, era una ragazza molto buona. Si era pure appena sposata, quindi è stata proprio. Era lì tutta felice, lavoro nuovo, matrimonio nuovo, eh? E quindi, no, era una ragazza d'oro, era bravissima, però era comunque seria il giusto, cioè non si poteva copiare, ovviamente come è giusto che sia, ragazzi, non si copia, si studia. E quindi niente, è stata una batosta, e poi per fortuna dopo il secondo anno niente più latino,
Beh,
e mo me lo
io...
ritrovo.
No, io ho avuto... Anche ho fatto linguistico, eh. E io ho avuto... Allora, il primo... Ho avuto la stessa insegnante entrambi gli anni, che era anche quella che ci faceva storia e italiano.
Ah, è terribile
Sì, è
questo.
terribile. È abbastanza terribile. Però era comodo perché magari sai quando ti fanno lo schedule a scuola, che ti mettono 2 ore di... Magari 2 ore di latino alla settimana te le mettono una vicino all'altra.
Sì.
Allora lei aveva il lusso di poter cambiare e decidere cosa
Sì.
fare del, cioè poteva, cioè ci chiedeva, vi va bene avere un'ora di latino al venerdì o la volete fare tipo il mercoledì
Sì,
mattina
ho
che è più
capito, ho capito.
facile? Cioè lei era molto, molto simpatica. Io ero bravissima in grammatica, negli esercizi grammaticali ero la più brava. Una volta che abbiamo iniziato a fare in seconda le
Le
traduzioni, le
versioni, ah.
versioni, cioè la mia media del 9 in latino a malapena arrivava tipo a 7. Mi ricordo che l'ultimo quadrimestre, l'ultima verifica del quadrimestre, lei a un certo punto si è alzata perché doveva risolvere non so cosa, ha chiamato una bidella, gli ha detto guardali. Secondo me è stato il suo regalo per noi,
Sì.
perché la media di quella verifica è stata tipo 9. Ha
Oh
alzato
mio
la media a tutti.
Dio.
A tutti. Quindi c'è cioè, perché lei ha detto non ho voglia di dover far recuperare alla gente il latino durante l'estate,
Quindi mi
voglio...
alzo.
Perché lei aveva anche appena partorito, aveva una figlia
Ah.
di un anno e qualcosa, quindi secondo me non aveva voglia di venire a scuola d'estate, voleva farsi i cazzi suoi. E quindi sì, ok, scusateci,
Scusa, no,
andiamo avanti.
io stavo dicendo che mi fa ridere che Emanuela avesse il debito in latino e abitava nel Vaticano, no? Perché
Sì.
io lo collego alla religione, dico, ah, fa ridere sta cosa. Però vabbè, lei faceva anche corsi di pianoforte, flauto di traverso, canto corale e solfeggio all'Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria in piazza Santa Apollinare. Il 22 giugno dell'83, Emanuele esce di casa alle 16, alle 4 del pomeriggio, e deve andare all'accademia per fare i suoi vari corsi. Aveva la lezione di flauto alle 17 e finiva alle 18. Dopodiché, dalle 18 alle 19, aveva canto corale, quindi aveva queste due lezioni una dopo l'altra. Uscita dalla lezione di canto 10 minuti prima della fine, Emanuela telefona da una cabina a casa, a cui risponde la sorella Federica. E Emanuela avvisa che appunto c'è questo uomo che l'aveva fermata, proponendole un lavoro di volantinaggio per Avon Cosmetics, che tutti conosciamo perché avremo tutti avuto l'amica alle
Oh, la
superiori.
vicina di casa che
Sì.
veniva con il...
Il catalogo,
Sì.
burro cacao, di tutto e di più. E appunto lei doveva
E tu che
fare.
raccoglievi tutte le monetine per comprarti 4-5 cose tutte insieme.
E veniva pagata 375.000 lire, che ad oggi sarebbero 590 euro. Che ci sta, cioè, se quasi 600 euro per volantinaggio, ci sta.
Sì, secondo me al giorno d'oggi la gente se li sogna sti soldi per il volantinaggio,
Sì. Anche perché chi vuole fare volantinaggio? Io,
eh. Se mi
guarda.
pagassero
No, 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 no.
590 euro per una giornata, sì,
Io
cazzo.
no. Mai. Volantinaggio mai. Mai, mai, mai. Cioè, proprio stare lì a chiedere alle persone se vogliono prendere. Terribile. No, terribile. Odio questo lavoro. Lo odio. E doveva fare volantinaggio durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana, che si sarebbe tenuta tra pochi giorni. La sorella le dice: no, non accettare questa proposta, è una persona sconosciuta. Torna a casa, parlane con mamma e papà e poi vediamo quel che si fa. Secondo le ipotesi, la ragazza avrebbe incontrato questo uomo prima dell'arrivo a lezione di flauto. E dopo questa telefonata con la sorella, Emanuela aspetta l'uscita di altri suoi compagni dal corso di canto, perché lei era appunto uscita prima, e iniziano ad andare insieme in fermata, e sono due amiche, Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, e vanno alla fermata in corso Rinascimento insieme. A detta delle due ragazze, Emanuela racconta di una presunta proposta di lavoro ricevuta, non approfondisce tanto e dice che prima avrebbe chiesto il permesso dei genitori e poi avrebbe visto cosa fare, perché non voleva che ci fossero brutte sorprese. Intorno alle 19:30 prima Maria Grazia e poi Raffaella salgono su due differenti pullman che passano in fermata e le portano direttamente a casa. Raffaella invece decide di rimanere e non salire, perché dice che l'autobus era troppo affollato e che avrebbe aspettato quello dopo.
Raffaella, non Emanuela?
No, Emanuela non sale sul pullman.
Sì, hai detto Raffaella. Sì, perché Raffaella fa che l'ultima cosa che si ricorda da quando è salita sul pullman è che Emanuela stava parlando con... hanno i nomi molto simili.
Sì.
Stava parlando con questa donna un po' più anziana, sempre alla fermata.
Sì, perché la vedono, cioè da lì in poi, quando le due amiche prendono il pullman e lei, Emanuela, rimane in fermata dicendo di aspettare il prossimo più vuoto, da lì non si avranno più notizie di lei. E
esatto.
Si dirà che è stata vista parlare con una donna, ragazza riccia, in fermata, però dopodiché non si perderanno completamente le tracce di Emanuela. Da quel momento in poi si perdono le sue tracce. Secondo un'altra versione, dopo la telefonata che Emanuela fa al come si chiama, alla sorella, sorella fa niente, lei confida all'amica e compagna di scuola di musica, precisamente Raffaella, che sarebbe rimasta ad aspettare l'uomo. Così gli avrebbe detto: ascolta, prima parlo con i miei genitori e poi ti dico, ti faccio sapere, e poi sarebbe ritornata a casa. Ecco, questa cosa non è sicura, perché non è un qualcosa di sicuro, perché appunto...
Sì, sono delle speculazioni queste.
Si pensa che lei in realtà non abbia aspettato il pullman vuoto, ma quell'uomo per avvisarlo che prima avvisava i genitori.
Sì, esatto.
Ecco, questa cosa di Avon...
Se poi vi sembra molto strana questa cosa, perché magari dite, ma perché l'ha aspettato per dirglielo? Siamo comunque alla fine degli anni Ottanta, cioè a metà degli anni Ottanta non esistevano i telefoni cellulari. Tu non potevi mandare un SMS, dire dammi il tuo numero che ti mando un messaggio
esatto.
Dopo, capito? Quindi secondo me anche per questo, cioè a me inizialmente quando lo sentivo mi sembrava molto strano.
Ma no, ma ha senso
perché
che...
cazzo devi aspettare sto sconosciuto la sera alle 19 da sola, quando letteralmente potevi chiedergli il suo numero e contattarlo. Poi mi sono resa conto che le dinamiche erano diverse.
Sì,
prima.
Sì. Sì, sì, infatti.
Le
poi
dinamiche erano diverse.
Lei chiama a casa da una cabina telefonica, poi.
Sì, esatto, esatto.
E comunque ha senso che lei dice: ok, gli faccio sapere. Perché magari lei subito aveva detto sì, perché come no, tutti quei soldi
esatto.
Ci sta. Poi magari dopo ho preso un impegno, devo avvisare però che non ci sono più perché
sì.
Ne devo parlare con i miei genitori. Quindi aveva agito logicamente, ecco, e razionalmente.
Sì, come una brava ragazzina
sì.
A 15 anni, sì.
Poi si scopre che in seguito Avon, che assumeva solo ragazze, aveva solo personale femminile, non aveva nulla a che fare con questo, cioè lei e l'azienda non aveva mai mandato nessuno per avere ragazze
recruit,
e
sì.
Fare appunto volantinaggio.
Ci hanno detto noi ce ne laviamo le mani, perché in realtà non sappiamo neanche chi sia questo uomo, non abbiamo personale maschile letteralmente.
Esatto, e dicono che si sentono spesso notizie di questo uomo che va in giro a chiedere a ragazze adolescenti di fare volantinaggio per prodotti cosmetici durante eventi sfilate di moda, e che appunto è capitato a diverse ragazze, però l'azienda non ha mai mandato nessuno, anche perché non ci sono uomini che lavorano lì.
Però c'è da dire che a un certo punto, dopo la sparizione della ragazza, ne parlavamo prima, c'era questo Pierluigi che ha chiamato, sì, e ha detto che ha visto due ragazze che vendevano dei cosmetici non tanto lontano da lì.
Aspetta, lei sta facendo spoiler. Adesso okay, sei tu
zitta,
che oggi fai spoiler.
Zitta, non dico niente.
Lei salta proprio, salta zitta, zitta, periodi.
Mi spiace. Spiace.
A questo punto Emanuela non ritorna a casa e quindi il padre, Ercole, va subito a cercarla insieme al figlio Pietro e la vanno a cercare nel posto dove stava facendo lezioni, nei dintorni, chiedono subito agli amici, eccetera, e decidono anche di andare al commissariato Trevi per fare denuncia, comunque per avvisare, e lì dicono non puoi, cioè aspetta fino a domani a fare denuncia, magari è uscita senza avvisarvi, magari è a cena fuori con degli amici e non vi ha avvisato.
Anche perché quante ne abbiamo viste di ragazzini, sì, di 15 anni che scappano di casa. Cioè alla fine molti si incazzano e vi dicono la polizia non fa mai il suo lavoro. Cazzo, però non puoi per ogni ragazzina, adolescenzina, Tumblr che scappa di casa per un paio d'ore perché ha litigato con la mamma andare a iniziare delle ricerche alla caccia all'uomo, capito?
Sì, sì.
Cioè, questo è il problema. Cioè, capisco anche loro, dicono, visto che succede molto spesso, aspettiamo perché di solito le ragazzine poi tornano nelle prime 12 ore, la notte si rendono conto di non avere dove stare e tornano a casa, sì, capito?
Però secondo me, proprio a fare una denuncia magari si può aspettare, però si può far partire una piccola ricerca, perché metti caso che...
Peccato che non c'è la Amber Alert qua in Italia. Perché secondo me sarebbe molto utile far, sì, partire la Amber Alert. Sai, lo metti un po' sui telegiornali.
Sì. Non...
due attimi e secondo me risolvi un sacco di problemi così. Vabbè.
E niente, la denuncia fu formalizzata la mattina seguente, il 23 giugno, presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano dalla sorella Natalina. Il giorno dopo, il 24, sui quotidiani di Roma, Il Tempo e Il Messaggero, ci sono tutte le notizie, la scomparsa e la foto di Emanuela. Il 25 giugno, dopo una serie di telefonate non attendibili, arriva agli Orlandi una chiamata da un giovane che dice di chiamarsi Pierluigi. Ed eccolo Pierluigi.
Che nome? Allora... tipo, scegli un nome che non sembra fake, Pierluigi. Tipo, numero uno di nomi più fake subito dopo Giampiero.
L'amico di mio padre si chiama Giampiero.
Però, cioè, allora, quando ti... secondo me... allora, mi spiace per l'amico di tuo padre, però è un nome di merda, ok? Nessun essere umano vorrebbe dare questo nome a suo figlio se... li vuole bene, perché altrimenti questo è un biglietto a sola andata per il treno
o magari
paese
il nonno
del bullismo.
Si chiamava così,
esatto,
quindi...
però altrimenti questo è un biglietto di sola andata per il paese del bullismo, ok?
Ma a me tanto i nomi composti così non piacciono, cioè due nomi
non mi piacciono. Vabbè, Pierluigi, pure avanti.
Pierluigi che racconta che era insieme alla fidanzata al Campo dei Fiori e aveva incontrato queste due ragazze, una delle quali vendeva cosmetici e aveva con sé un flauto e diceva di chiamarsi Barbara. E Pierluigi riferì anche che Barbara, all'invito di suonare il flauto, si rifiuta perché per suonare il flauto doveva mettersi gli occhiali da vista. Il problema è che lei non si piaceva con gli occhiali da vista, che avrebbe preferito avere un modello Ray-Ban.
E questo c'è da dire, io mi sono vista, un collegamento a questo, mi sono vista un paio di interviste con il fratello e una cosa che lui diceva sempre è che, ok, Emanuela portava sti occhiali enormi perché non vedeva da vicino.
Per quindi astigmatismo.
Aveva, per astigmatismo, aveva non c'erano ancora le tecnologie per rendere le lenti sottili come ce le abbiamo noi, no?
Sì.
E quindi lei si sentiva molto a disagio con queste lenti qua e infatti in quasi tutte le foto pubbliche anche che hanno fatto con il Papa e così, lei si toglieva gli occhiali, si faceva la foto, se li rimetteva, non gli piacevano i suoi occhiali per niente ed è una cosa che il fratello ha detto e ridetto tante volte dopo nelle interviste, ma come cazzo faceva a sapere questo Pierluigi che è un dettaglio così particolare, capito? Quindi sicuramente l'avrà vista, secondo me. perché è una cosa troppo peculiare da inventarsi e basta, capito?
Ma può essere che lo sapevano su di lei, magari l'avevano
seguita.
Sì, cioè magari è da tempo che la stanno controllando, la stanno seguendo e quindi l'hanno scoperto. E lei appunto dice, Barbara, dice questa Barbara che Pierluigi incontra, aggiunge anche che avrebbe preferito un paio di occhiali Ray-Ban come quelli che aveva anche la fidanzata di Pierluigi, perché cioè Pierluigi incontra queste due ragazze mentre era con la fidanzata. E 3 ore più tardi Pierluigi richiama e aggiunse che gli occhiali di Barbara erano a goccia per correggere l'astigmatismo. Però rifiuta di incontrarsi con i familiari di Emanuela o di metterli in contatto con la propria fidanzata, perché dice che era molto distratta e poco affidabile. Queste chiamate sembrano attendibili alla famiglia proprio perché appunto per la cosa del flauto, per la cosa degli occhiali. E il 26 giugno, durante un'altra chiamata a cui rispose Mario, che è lo zio della giovane, Pierluigi dice alcune informazioni su se stesso. Dice di avere 16 anni, di trovarsi cioè che in quel giorno si trovava con i genitori in un ristorante al mare, e comunicò anche che Barbara avrebbe suonato il flauto al matrimonio della sorella programmato per settembre, ma rifiutò ogni altra collaborazione con la famiglia per rintracciare Emanuela e incontrarsi di persona. Anzi, quando questi gli chiesero un incontro in Vaticano, lui tipo allibito, momento di silenzio, e chiede: ma siete dei sacerdoti? Un po' così, un po' preoccupato. E lì, diciamo, scompare qualsiasi traccia di Pierluigi, ecco, non richiama più. Il 28 giugno, altra chiamata da uno che si chiama Mario, che è un titolare di un bar nel centro di Roma, nei pressi di Piazza dell'Orologio, che è molto vicina a Ponte Vittorio, che si trova lungo il tragitto che Emanuela percorreva per andare a scuola di musica. E lui aveva un fortissimo accento romano e dice di avere 35 anni. E sosteneva di aver visto un uomo e due ragazze che vendevano cosmetici, e una delle quali doveva essere appunto Emanuela, però dice di chiamarsi Barbarella e di essere di Venezia. Ora facciamo una canzone, che stiamo raccontando da tanto, andiamo con una pausa,
una chanson.
E poi ritorniamo, facciamo Midnight Sky di Miley Cyrus.
Siamo tornate
dopo.
Eccoci qua.
Pausa musicale, pausa anche per noi, per parlare dei nostri sogni.
Sì, perché ho avuto un sogno molto ambiguo l'altro giorno, che praticamente io e Jasmina a un certo punto abbiamo deciso di aprire anche un sito con tutti i casi, e abbiamo iniziato a fare giornalismo investigativo, e che tutti avevano paura di noi perché noi eravamo strabrave e riuscivamo a trovare tutti i segreti.
Tutti
avevano paura se prendevamo un caso.
Penso che...
Ed eravamo anche abbastanza ricche.
Penso che abbiamo scoperto il nostro futuro, sappiamo
esatto,
già cosa faremo.
Speriamo che sia proprio questo il nostro futuro.
Direi.
È il mio sogno fare giornalismo investigativo, se posso poi farlo per davvero nel mio lavoro, uhuh!
E eravamo arrivati alla chiamata di Mario, un romano di 35 anni che sostiene di aver visto un uomo e due ragazze che vendevano prodotti cosmetici, e una di loro dice di essere di Venezia e di chiamarsi Barbarella. La cosa significativa durante la telefonata di Mario è un piccolo dettaglio, perché quando gli chiedono, ma scusami, ma l'altezza della ragazza com'è? Cioè, com'è l'altezza di questa Barbarella? E lui all'inizio non sa cosa dire, come appunto se non lo sapesse, ma secondo me ci stava pensando. La cosa però strana è che lui si limita a dire è bella altina, però in realtà Emanuela,
sì,
era alta tipo 1,60 m.
Sì, era nella media.
Sì, 1,65 m. Infatti, in sottofondo si sente una seconda voce che dice no, de più, proprio bello romano. E sembra quasi che lui durante la telefonata non fosse da solo e non l'avesse vista soltanto lui. Oppure era una telefonata falsa, cioè nel senso era una cioè non era veramente uno che aveva visto questa Barbarella e per conto di altra persona, di altre organizzazioni, aveva chiamato inventando di averla vista e appunto non riusciva ad azzeccare le informazioni giuste e diceva quelle sbagliate, e una persona vicino cercava di coprirgli il culo, ecco. Mm-hmm. E ma in una seconda telefonata poi Mario spiega che questa ragazza gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché era stufa della routine domestica e di avere intenzione comunque di ritornare alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. La famiglia, considerando questa ipotesi impossibile, inizia, diciamo, a non credere più alle telefonate che arrivano, neanche a credere a quella di Pierluigi, e si pensa che per anni si penserà che Mario fosse un uomo vicino alla banda
c'è un uomo per lei.
Vicino alla banda della Magliana.
Sì.
Anche se la cosa non sarà mai provata per certo, ecco.
Eh sì, ci sono un sacco di speculazioni. Allora, partiamo dal presupposto che una cosa che non hai detto prima è che durante un Angelus il Papa cita la famiglia Orlandi durante la preghiera e manda una specie di messaggio.
Sì, perché sarà la prima volta che si parlerà di
rapimento. Proprio rapimento.
Però nessuno ha mai parlato.
Agli ignoti responsabili della sparizione di Emanuela. Come se lui sapesse qualcosa.
Sì, ma è come dire, nessuno ha mai parlato di rapimento perché non c'era nulla che confermasse un rapimento. Sì. Cioè, ma secondo me neanche la famiglia ci ha pensato, perché secondo me tutti hanno pensato che è scappata, è andata da qualche parte e non vuole, cioè, non vuole ritornare per un po'. E tu d'un tratto ti trovi la chiesa che inizia a parlare di presunto rapimento. Sei lì che dici...
Beh, se ci pensi, i leader dello Stato sanno più cose di quanti possiamo sapere noi. E il Papa è effettivamente in tutto e per tutto il leader di uno Stato. Anche se è un microstato, è il leader di uno Stato. Quindi io sono convinta che lui perlomeno avesse dei forti dubbi e sospetti che lei fosse stata rapita. Se non sapeva almeno i dubbi, cioè qualcosa l'ha portato ad avere questi dubbi. Comunque, abbiamo avuto un sacco di telefonate, anche a un certo punto da un tipello che diceva di essere, cioè aveva un forte accento inglese ed è stato soprannominato l'americano, che ha anche chiamato a un certo punto la linea del Vaticano dando il codice 501, 511, una cosa del genere, per poter parlare direttamente con il Papa. E ci sono anche le registrazioni online, purtroppo però la registrazione cade proprio quando il Papa inizia a parlare con lui, chissà perché. E niente, qua entra nella scena, entra Mehmet Ali Agca.
Brava, Dumi.
L'ho detto bene?
10 per l'impegno, no, non l'hai detto bene, però 10 per l'impegno.
Entra Luin, che è un terrorista turco, che praticamente è stato condannato per i suoi crimini qua in Italia, preso e condannato per i suoi crimini qua in Italia, e il governo italiano si è rifiutato di rimandarlo in Turchia per paura che il suo trial non fosse poi corrispondente ai diritti internazionali umani. Insomma, l'hanno tenuto loro. E la chiamata dell'americano cosiddetto, si dice che l'americano chiedeva, in cambio della consegna della ragazza, la liberazione di questo Mehmet.
Sì, perché aveva fatto un attentato terroristico e quindi si dicono, ce l'abbiamo noi la ragazza, liberate Mohammed e noi
c'è
vi ridiamo la
scala. Così, fa vedere come si...
Mohammed perché sono turchi.
Ali lo so dire.
Ali.
E Ali, però figa, anche questo l'ho sbagliato.
Però secondo me questi turchi hanno preso l'occasione al volo. Secondo me
per
la ragazza non
liberare il tipo,
sì, la ragazza non ce l'avevano loro.
Però sai questo Mohammed cosa ha detto dopo?
Cosa ha detto?
Fa che nel rapimento dell'Orlandi c'è stato anche un coinvolgimento di Adamo, Giovanni Adamo II del Liechtenstein, che avrebbe partecipato a un incontro in Vaticano avvenuto l'11 giugno 1983. E tra i presenti ci sarà stato anche il cardinale Agostino Casaroli, nel quale fu deciso il sequestro e il trasferimento di Emanuela in Liechtenstein. Cioè lui si è incontrato col cardinale Casaroli per decidere di sequestrare e trasportare Emanuela a Liechtenstein. Secondo me il padre della ragazza era coinvolto in cose, in più cose di quante noi pensiamo. Perché sparire così a cazzo da un microstato così protetto, così chiuso, non lo so, mi sembra che il padre sia coinvolto in altre cose. O che lei sia scappata.
Che poi, se noti, a combattere per tutta sta storia non sono i genitori, è il fratello.
È il fratello, sì.
Perché i genitori non si sente niente. Almeno io anche leggendo per questo caso non... C'è pochissimo su di loro. E poi adesso ha riaperto il caso il fratello, poi c'è stata tutta la roba di Fedez che durante Muschio Selvaggio aveva fatto quella battutina, quindi...
Che battutina ha fatto, scusa?
Perché si viene fatto il nome di Emanuela Orlandi, lui che tra l'altro non è mai stata trovata. E niente, quindi...
È vero che poi ha chiamato il fratello.
Sì, l'ha chiamato e ha chiesto scusa, però appunto il fratello dice che in tutti questi anni ha sentito cose peggiori dire sulla sorella, quindi quella di Fedez non era nulla. E da
sì,
lì
è
diciamo...
stato un po' insensibile, ma non ha detto chissà che cosa di...
Massima,
sì,
poi vabbè,
è stato solo insensibile.
È tipico di Fedez, cioè questo...
Fare figure di merda.
Sì. E quindi niente, si inizia...
Kodakons, guarda come mi diverto.
Lei è ancora ferma, Sanremo.
A me è piaciuto un sacco il suo freestyle, ok?
Ok.
Anche se a te non piace Fedez, a me un po' sì. Mi metto anch'io la cappuccia adesso.
No, io lo metto perché ho una ragione, perché le cuffie di questo studio mi sporcano il velo, ok?
Raccolgono tutto il sudore, le
tutto
cose.
Il sebo.
Non ci voglio pensare.
Io metto il cappuccio, se no ho i veli sporchissimi.
Sì, poi immaginati ti rimane tipo il cerchio da una parte
ma
dall'altra.
Ma ti giuro,
fa
ce l'ho!
Tantissimo.
Ce l'ho! Sai quante persone mi dicono, oh, c'hai un cerchio qua? Cioè, io non è sudore, ovviamente il mio sudore non fa apposta ad apparire sotto forma di cerchio.
E ti sudano le orecchie?
Ho le orecchie così giganti, ovviamente.
E allora, niente, hai detto anche della banda della Magliana. Qui c'è un collegamento perché in realtà l'11 luglio 2005 nella redazione del programma Chi l'ha visto in onda su Rai 3 è arrivata una telefonata anonima in cui si diceva che per risolvere il caso di Emanuela Orlandi era necessario andare a vedere chi è sepolto nella Basilicata di Santa Apollinare e controllare del favore che Renatino fece al cardinal Poletti. Si scoprì poi che il defunto non era altro che uno dei capi della banda della Magliana, Enrico De Pedis, detto Renatino.
Il 20 febbraio del 2006,
un pentito della banda, Antonio Mancini, sostiene di aver riconosciuto la voce di quello che ha chiamato, per chi l'ha visto, che fosse la voce di Mario, quella di un sicario al servizio di De Pledis, tale cioè chiamato anche Ruffetto.
E poi qua si collega tutto, perché il Mario di prima della chiamata, poi quello che ha chiamato a chi l'ha visto, poi chi l'ha visto. A me fa ridere che tutta sta storia, cioè tutto questo è avvenuto a chi l'ha visto in diretta, cioè...
C'è pazzesco, insomma, sono state anche condotte delle indagini dalla Procura della Repubblica, tuttavia non sono state confermate le cose dichiarate da Mancini. E la redazione del Chi l'ha visto, che adesso è diventato il nostro programma preferito, giunse anche una cartolina raffigurante una località meridionale che rappresentava il seguente testo: lasciate stare Renatino.
Povero Renatino, che poi si dice Renatino, a me viene in mente Renato e le sue torte. Come si chiama quel programma che era solo la sera, tardissimo, c'era sto Renato perché aveva l'aspetto di un napoletano col pizzetto, i baffi sottilissimi, che faceva torte belle, belle.
Non mi ricordo di averlo mai visto. Ho visto il re delle torte.
Il re... Dai, il boss, quello, delle,
il boss
torte.
Delle torte. Vedi, mizzica.
Mamma mia, sono più italiana di te.
Ma io sono venuta qua a 12 anni, tu sei nata, cresciuta qua.
Oh,
figa.
Sì, è vero.
Cioè, sei più italiana di me.
Effettivamente.
Letteralmente. Tu hai anche la cittadinanza, no?
Sì.
E allora vaffanculo, sei proprio italiana, io no.
Io, no, tu non ce l'hai?
No, non ce l'ho.
Oh, cazzo!
Sono qui, faccio 10 anni quest'anno.
Davvero?
Non potevo chiederla neanche prima.
Oh, ma perché io, raga, io sono nata quando ancora si usava la lira. E no, ma vi giuro, cioè dopo la mia nascita di un breve periodo si è introdotto l'euro. Vabbè.
E l'euro è entrato nel 2001, mi sa, 2002.
Sì, io sono nata nel 2000. Ah, io c'ero quando c'era la lira. E i miei genitori c'erano quando cioè, bastava avere un genitore italiano e tac, potevi avere la cittadinanza perché eri nata in Italia, non c'erano tutte ste leggi.
C'era ius solis, più o meno.
E quindi... Oh no. Sì, cioè, bastava avere il genitore italiano e sei nata qui, quindi tacchete.
Tacchete.
Infatti, cioè, l'abbiamo avuto... Cioè, io la cittadinanza... questo è Renato, le sue torte. Io la cittadinanza...
No, non lo conosco.
No, ma come?
Non lo conosco, ti giuro, non conosco Renato, le sue torte.
Vabbè, quindi siamo state fortunate, le mie sorelle, mia madre un po' di meno, ci ha messo un po' ad avere la cittadinanza. Però adesso tutti e sei ce l'abbiamo
tutto
al completo.
Fatto. Tutto fatto. E quindi secondo te cosa... Allora, non continuiamo a dire tutte le piccole cose perché
no,
uno
perché
non abbiamo tempo.
Tantissime.
E due perché sono tantissime. Secondo te, Jasmina?
Perché le ipotesi sono... O è scappata perché...
sì, ho fatto anche una...
O è scappata perché ha deciso lei di scappare.
Storia.
O si trova nel Liechtenstein perché
sì.
per via del signore turco. O l'ha presa quella banda di mafiosi
sì,
di
o
Roma.
O qualche terrorismo internazionale, americano,
esatto.
Qualcosa del genere, perché volevano fare un dispettino al Papa. Secondo me anche i genitori, cioè il padre è coinvolto in qualcosa che noi non sappiamo.
O è stata semplicemente
State
uccisa.
Collegate, rimanete collegati all'anno prossimo che inizieremo a fare sì. Il nostro giornalismo investigativo.
Esatto.
E lo scopriremo.
Yeah.
Eh sì, immaginati io e te con gli occhiali da sole.
Vestiti di nero lì. Cerchiamo di catturare informazioni.
E poi con la penna qua tipo al braccio. Non parlare, se urli ti uccido.
O come una musulmana terrorista ti fa saltare.
O la bomba sotto questa felpa. Stiamo scherzando, io non sono razzista, ok?
Lei non è razzista.
Stiamo scherzando.
E io posso scherzare su queste cose perché...
Sono una minoranza che...
Esatto, io faccio
e
parte.
E prendo per il culo la mia stessa minoranza, ok?
Quindi io posso farlo.
E niente, ragazzi.
E secondo te chi è stato? Cioè, cosa è successo? Perché sono queste le tre ipotesi. Oppure
secondo
una quarta
me
è stata uccisa.
Secondo me, no, secondo me non è morta. Almeno non subito. Secondo me è stata presa dai servizi segreti o internazionali. Qualche servizio segreto internazionale per qualche cosa che ha fatto il padre. Per qualche collegamento speciale che aveva il padre con magari delle organizzazioni criminali, cose così. Perché non è una notizia una grande che in Italia c'è un sacco di mafia. Quindi sì, stavo scherzando, signor mafia, per favore, io non ti voglio trovare sotto casa mia domani, grazie. E quindi sì, secondo me è stata presa dalle o qualche organizzazione anche terroristica, secondo me, per un ricatto di qualche tipo e che poi non è andato a buon fine e o l'hanno uccisa. Però io, allora, ti dico, adesso penso così, inizialmente ho detto no, sarà una schiava sessuale da qualche parte, tipo in Medio Oriente, da qualche parte. Secondo me potrebbe anche essere liberamente che questo signore che veniva con la proposta della Avon faceva parte di uno schema criminale di smothering of people per poi venderli nel mercato del schiavismo del sesso.
Potrebbe essere, ho visto...
Organi anche, lo fanno, cioè la gente fa sta roba.
Vero, vero.
E poi in una città come Roma, che è letteralmente la giungla, non mi piace tanto Roma, è la giungla, cioè è pazzesco, secondo me non è difficile. Se poi è sparito anche un'altra ragazza e molti ragazzini dicevano che c'era questo signore, secondo me era tutto uno schema
sì.
Per rapire ragazzine e venderle.
Può essere.
Tutto qua.
Triste, però...
Sad but true.
Cioè.
Magari scopriremo. Amo, davvero, iniziamo magari... a fare giornalismo investigativo.
Già, io sto lavorando sul mio progettino per parlare della vita attraverso i miei occhi. Vediamo se riusciamo a completare questo. Magari divento ricca entro l'anno prossimo.
Se
e
diventi
possiamo
ricca, per favore, infatti... non dimenticare le tue origini.
Ma infatti... Ma se divento ricca,
perché io sono povera,
io posso essere la parte che mette i soldi per investire in un altro progetto.
Brava, brava.
E creiamo il nostro brava. Sito giorno... oh.
Si è appena data una microfonata in bocca.
C'è il microfono che si ribella al mio sogno.
Va bene ragazzi, vi vogliamo bene, grazie per tutti i like, i follow, gli ascolti e ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo caso, non uccidete.
Con questa voce poi.
Non uccidete, no.
Don't kill people, oppure fatelo così abbiamo qualcosa di cui parlare,
esatto,
cioè chissà.
Esatto, va bene allora. Va bene.